CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2013.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra delle nostre strane e incredibili storie. Questa è la storia di un tuono, un rombo assordante che arriva da lontano, dal cuore dell'Africa, scuote la giungla ed è così forte che arriva fino negli Stati Uniti, in Europa e in tutto il mondo. E non solo per un momento, come fanno i tuoni, ma a lungo nel tempo, si potrebbe quasi dire per sempre. Perché questa non è la storia di un evento meteorologico, questa è la storia di una sfida, una delle più famose nella storia del pugilato e dello sport in generale. Questa è la storia di Rumble in the Jungle, il tuono nella giungla, la sfida leggendaria tra Muhammad Ali e George Foreman. Nel 1974 Kinshasa era la repubblica di uno stato africano di nome Zaire. Prima, quando era una colonia belga, quel pezzo di Africa che stava proprio al centro, nel cuore del continente, si chiamava Congo o Congo belga. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche in Congo, come in tante altre nazioni africane, si sviluppa un movimento per l'indipendenza. Uno dei leader del movimento è un giornalista che si chiama Patrice Emery Lumumba, una specie di Nelson Mandela, ma più fortunato, perché si fa solo un anno di prigione e nonostante il regime coloniale belga di una volta sia stato uno dei più feroci, al limite del genocidio, adesso i tempi sono cambiati. In poco tempo, dopo un breve tentativo di repressione, Bruxelles concede l'indipendenza alla sua ex colonia. Patrice Lumumba diventa il primo ministro della Repubblica Democratica del Congo nel giugno del 1960, ma resta al governo del suo paese per pochi mesi, perché quando gli ha dato l'indipendenza il governo belga, e soprattutto le compagnie minerarie, non è che intendeva proprio l'indipendenza. Lumumba poi è nazionalista, indipendentista, anticolonialista e anche filocomunista. E in Occidente nessuno si fida ad avercelo in una regione così strategica e così ricca, anche se non per i suoi abitanti. Così, dopo una serie di guerre civili e colpi di Stato, ecco che al comando arriva il capo dell'esercito, Joseph Désiré Mobutu, che fa arrestare Lumumba, lo spedisce in Katanga e lo fa sparire. Mobutu resta saltamente al potere grazie all'appoggio delle potenze occidentali e inizia una politica di decolonizzazione, così la chiama lui stesso. In sé per sé potrebbe essere una buona cosa tornare alle proprie radici culturali africane snaturate dalla cultura coloniale occidentale, se non fosse per un paio di motivi. Il primo è che questa trasformazione è talmente radicale da sembrare forzata. Il Congo diventa Zaire, che era il nome del fiume Congo prima degli europei, e questo va bene. Leopoldville, che prendeva il nome dal sanguinario re del Belgio Leopoldo II, diventa Kinshasa, e anche questo va bene. Agli abiti occidentali si sostituiscono quelli tradizionali. Ma più che un ritorno alle proprie radici, quella che viene in Zaire alla fine degli anni 60 sembra il fondamento di quella di Mobutu, che cambia il suo nome da Joseph Désiré Mobutu a Mobutu Sese Soko Ngbendu Wa Za Banga, che tradotto letteralmente significa Mobutu il guerriero che va di vittoria in vittoria senza che nessuno possa fermarlo. Lo Zaire infatti diventa una dittatura a partito unico, dove la decolonizzazione nasconde il culto della personalità di Mobutu, che per esempio rinomina anche il lago Alberto, chiamato così in epoca coloniale in onore del marito della regina Vittoria, ma lo chiama lago Mobutu Sese Soko. Tra le cose che Mobutu sa fare bene, oltre a governare con la forza e sfruttare per sé le risorse economiche del Congo, c'è usare la propaganda, sia dentro che fuori la nazione. Niente di meglio per dimostrare ai propri cittadini e al mondo che lo Zaire sta diventando una grande nazione che organizzare un grande evento internazionale, un evento sportivo, un incontro di box tra pesi massimi valevole per il titolo di campione del mondo, Rumble in the Jungle, tuono nella giungla. Il campione del mondo dei pesi massimi di box di quegli anni si chiama George Edward Foreman. Lo è diventato nel 1973, quando ha sconfitto un altro grande campione, Joe Frazier, massacrandolo sul ring per 3 riprese con un cazzotto finale dal basso verso l'alto che solleva Frazier da terra come uno yo-yo, lo dirà lui stesso in seguito, per farlo volare lontano e chiudere l'incontro. Foreman è un gigante nero di 1,93 m, di peso massimo, perché, come dirà lui stesso ai giornalisti che glielo chiedono, quando sei un peso massimo il tuo peso parla per sé. Grosso, massiccio, potente, lo scrittore Norman Mailer, che racconterà l'incontro in un libro, The Fight, in Italia La Sfida, dice che quando era rilassato poteva sembrare un bue, ma quando era sul ring sembrava un leone. Prima di battere Frazier e diventare campione del mondo, Foreman aveva già una carriera di 37 incontri, tutti vinti, di cui 34 KO. E dopo l'incontro con Frazier, che gli dà il titolo mondiale a Kingston, in Giamaica, Foreman di KO ne fa contare altri 34. È uno che si allena duramente, come una macchina, sparando cazzotti contro il sacco al ritmo di 50 al minuto, e mica solo cazzotti, cannonate. Sul ring si piazza al centro e quasi non si muove, impegnato a sviluppare una violenza straordinaria che si abbatte sull'avversario. Sempre Mailer lo definisce un genio che impiega i metodi della catatonia, silenzio, concentrazione e immobilità. Allora, in quegli anni, viene considerato il pugile più forte del mondo. Foreman è anche un tipo silenzioso e riservato. Non un simpaticone, anzi, un uomo forte e intelligente che per combinazione è anche un campione, sempre Mailer a dirlo. Per qualcuno è anche antipatico, anzi, uno zio Tom, uno che collabora con il sistema dei bianchi. Perché dopo che Tommy Smith e John Carlos, sul podio dei 200 metri delle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, hanno alzato il pugno chiuso con il guanto nero delle Black Panthers, le Pantere Nere, lui sventola una bandierina americana quando lo premiano per aver vinto la medaglia d'oro nel pugilato, categoria massima. George Foreman, detto Big George, dovrà difendere il titolo di campione del mondo a Kinshasa, nello Zaire, Rumble in the Jungle. Quando gli chiedono come andrà l'incontro, sorride e dice: farò del mio meglio, al 100%.
Giallo DJ, di Giallo.
A sfidare George Foreman per il titolo di campione del mondo nel Rumble in the Jungle di Kinshasa c'è un altro peso massimo della storia del pugilato, e non solo in termini di peso: Muhammad Ali. Ali è l'esatto contrario di Foreman. Anche lui è stato campione del mondo, ma gli hanno tolto il titolo nel 1969, quando si è rifiutato di andare a combattere in Vietnam, o almeno a far finta per motivi propagandistici. Perché non ha niente contro i Viet Cong. They never call me nigger, dice. Non mi hanno mai chiamato negro. Quando ha iniziato la sua carriera, prima di convertirsi all'Islam, era Cassius Marcellus Clay Jr. di Louisville, Kentucky. Adesso è Muhammad Ali. Anche lui è alto più di 1,90 m, è un peso massimo e ha una carriera di incontri imbattuti e KO pari a quella di Foreman, ma sul ring è molto diverso. Ali non è così potente, ma si muove in continuazione, balla, parla anche, sfida l'avversario. È velocissimo e quando i colpi arrivano sono una cannonata anche quelli. Sul ring sembra un improvvisatore, ma non è vero. E sembra uno a cui riesce tutto in modo innato, naturale. Odia allenarsi e lo dice sempre. Odia e odiato ogni minuto passato in palestra a fare fatica. Ma soprattutto Ali è una specie di showman della box. Sia sul ring, quando combatte, che prima e dopo, e alle conferenze stampa, Ali è un istrione, che parla quasi rappando, provoca, scherza, prende in giro, bello come un attore, a metà tra Henry Belafonte e Will Smith, che lo interpreterà in Ali, di Michael Mann. Ali provoca, presuntuoso e sicuro. Dice: I'm young, I'm awesome, I'm fast. Sono giovane, sono bello, sono veloce e nessuno mi può battere. Poi boom, una serie di cazzotti violenti velocissimi e giù al tappeto. Per il Rumble in the Jungle, però, Ali non è il favorito e viene dato perdente dalla stampa e dai bookmaker 3-1. Dopo che gli è stato tolto il titolo per quella storia del Vietnam, è stato per un po' lontano dalla box, senza allenarsi. E quando è tornato sul ring per un incontro grosso nel 1971, è stato sconfitto ai punti. E proprio da Joe Frazier, quello che è stato fatto volare via da Foreman in Giamaica. Ma Muhammad Ali è Muhammad Ali. Accusa i giornalisti di non capire niente di pugilato, anzi, di aver fatto in modo che neanche il pubblico e gli sportivi capissero niente del vero pugilato. Io sono uno studioso della box, dice, uno scienziato della box. Se continuerete ad ignorare il fatto che io sono un maestro di danza, un grande artista, lo fate a vostro rischio e pericolo. E a un giornalista che l'ho accusato di non essere lo stesso di 2 anni fa, io ho parlato con tua moglie e anche tu non sei lo stesso di 2 anni prima. Nelle conferenze stampa mima i movimenti di Foreman come se fosse una mummia. Poi comincia a sferrare una serie di cazzotti un millimetro dall'obiettivo della telecamera dei giornalisti. Grida: sono troppo veloce, sono troppo veloce. Sarà anche lo sfavorito Muhammad Ali. Ma quando si allena, correndo nel bush attorno a Kinshasa, la gente lo segue cantando: Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali, uccidilo. Però, quando fa lo spaccone davanti alla stampa e alle telecamere, sembra quasi che più che Foreman e i giornalisti, Ali voglia convincere se stesso. Rumble in the Jungle si tiene nello stadio di Kinshasa il 30 ottobre 1974. Avrebbe dovuto tenersi un mese prima, in settembre, ma Foreman si era fatto male ad un occhio durante un allenamento e così avevano dovuto rimandare. è un evento africano, come sottolineano tutti, dall'organizzatore dell'incontro Don King ai due campioni, neri in Africa, al presidente Mobutu, che mette in palio una borsa di 10 milioni di dollari e dichiara di regalare quell'evento straordinario al popolo del grande Zaire. Per il presidente Mobutu è un'azione di propaganda, va bene, un modo per pubblicizzare e sdoganare il suo paese nel mondo, ma per il mondo è l'occasione di vedere un'Africa diversa da quella dei film di Tarzan, come farà notare Ali. E in effetti è così. È un grande evento africano e lo dimostra soprattutto il grande concerto che si tiene in settembre, quando avrebbe dovuto esserci l'incontro che poi era stato rimandato. B.B. King, Manu Dibango, James Brown e Miriam Makeba e tanti altri artisti, neri, afroamericani e africani. Il 30 ottobre, alle 5 del mattino, perché siamo in Africa e questo è un evento africano, ma a comandare alla fine sono sempre le stesse persone e l'alba in Africa corrisponde alle comode 10 di sera della TV americana, di fronte a più di 100.000 persone, tra cittadini zairesi, star del cinema del pugilato e giornalisti di tutto il mondo, Muhammad Ali e George Foreman si affrontano sul ring. E lì succede quello che nessuno avrebbe mai immaginato. All'inizio Ali fa come al solito, saltella, balla attorno a Foreman, azzarda destri di potenza che lo scoprono pericolosamente, ma che Foreman non si aspetta. Foreman li prende, reagisce e massacra Ali per tutto il primo round. Ecco, è finita, pensano tutti. Non per niente era sfavorito. Ma col secondo round Ali cambia strategia. Si lascia mettere alle corde invece di scappare, in cassa. Pari i colpi, li devia e li prende anche, giocando più di resistenza che di velocità. E intanto lo sfida, lo provoca come al solito, lo fa arrabbiare. E così Foreman si stanca e al quinto round è già sfinito. Arrivano all'ottavo e Ali gli tira una serie di cazzotti che si conclude con un gancio che manda Foreman al tappeto. Non fa in tempo a rialzarsi, l'arbitro conta fino a 10. Vince Muhammad Ali per KO all'ottavo round. C'è un bel documentario, When We Were Kings, Quando Eravamo Re. C'è il bel libro di Norman Mailer e ci sono tanti altri film e libri che raccontano quel momento particolare, il Rumble in the Jungle, che non finisce lì naturalmente, per nessuno dei protagonisti. Non finisce per Mobutu e lo Zaire, che in quel 1974 è ancora innamorato del suo presidente, stordito dalla propaganda e dalla repressione. Ma poi si scopre essere sempre più povero, depredato da quella che gli storici chiamano una cleptocrazia, il governo dei ladri, per cui Mobutu dovrà scappare dallo Zaire nel 1996, lasciando, come spesso accaduto non solo in Africa, il suo paese nei guai. Non finisce per Foreman, che dopo la sconfitta passa 2 anni di depressione acuta e poi si riprende, ritorna a combattere e rivince di nuovo il titolo mondiale. Ma non contro Ali, che nel frattempo si è ammalato, gravemente, della sindrome di Parkinson. C'è una bella immagine che può servire a chiudere questa storia, ed è quella di George Foreman che aiuta Muhammad Ali, irrigidito e ammutolito dal Parkinson, ma sempre lui anche nella malattia, a salire sul palco dove consegnano l'Oscar al regista di When We Were Kings.
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.